è il Vangelo glorioso della gloriosa trasfigurazione, di quell'evento unico, singolo, nella vita di Cristo. Si è trasfigurato davanti ai suoi apostoli, si è trasfigurato parlando della morte, parlando della sua terribile morte di croce. Là, in mezzo ai fulgori della gloria, mentre la sua persona sfavillava luce, e si era tutta, diremo, proiettata in questa luce di infinito, e gli parlava del suo obbrobrio, della sua morte, della sua umiliazione, come figlio di Dio venuto a soffrire per il genere umano. Dovremmo anche noi, salire coi fortunati apostoli, coi prescelti, e contemplare nel raccoglimento del cuore, nella concentrazione dell'anima, nella compunzione interiore, contemplare questo evento singolare. È un evento profetico della fine del mondo. Alla fine del mondo Cristo apparirà, sfavillante di gloria, circondato dagli apostoli, portando nella sua mano la croce, quella croce di cui parlava nel giorno della trasfigurazione. E davanti a quella croce, miei buoni e cari cristiani, oggi ancora più cari, perché siete venuti con un certo disagio a questa messa di Cristo, quella croce santa e benedetta farà il giudizio del mondo. Quindi cominciamo oggi, con l'aiuto del Signore, il secondo novissimo, la seconda verità, la verità del giudizio universale: morte, giudizio, inferno, paradiso. Della morte abbiamo cercato di parlare per quello che ne possiamo sapere mediante la Santa Fede, per quello che ci può dare di estremo conforto questa fede benedetta. Ora inizieremo a parlare appunto del secondo novissimo, novissimo appunto, quello decisivo del giudizio. Il giudizio di Dio è all'opposto del giudizio degli uomini. Gli uomini giudicano secondo ciò che possono vedere e comprendere, ma l'intelligenza umana è fiacca, debole, piena di oscurità, di nubi, di pregiudizi. Ma gli uomini anche giudicano secondo quello che vogliono giudicare. Non è che l'uomo abbia un'intelligenza rarefatta, pura, semplice. La sua intelligenza è coinvolta nel turbine delle sue passioni. E anche i giudici giudicano alle volte con corrotta passione. E quindi il giudizio è pieno di nuvole, di preconcetti, appunto, come si dice, di mala fede e di mala volontà. E perciò noi poveri uomini in questa esistenza siamo trascinati di sorpresa in sorpresa, di dolore in dolore. Spesso gli innocenti finiscono in galera e i delinquenti stanno fuori a continuare i loro delitti, le loro malefatte. Povera umanità! Questo è il giudizio umano. E adesso vediamo che nello smembramento interiore della coscienza le stesse legislazioni degli stati moderni finiscono per non considerare più delitto perseguibile con la legge ciò che una volta faceva orrore all'umanità. È inutile discendere in esempi, già li vedete sui quotidiani di tutti i giorni, di queste assemblee che chiedono la modifica della Costituzione. Ma torniamo al giudizio di Dio. Il giudizio di Dio, certamente, miei buoni e cari cristiani, non viene corrotto, non viene limitato. Dio è occhio purissimo, è presenza totale di tutti gli esseri della sua mente infinita, a quella mente che ne ha dato la misura della loro realtà, creandoli in quella medesima misura che è la loro essenza. Quindi Dio conosce a fondo tutte le cose, e Dio conosce a fondo il cuore umano, l'intelligenza umana, proprio la penetra E come dice San Paolo, avete sentito appunto nell'Epistola anche, come lui penetra proprio, diremo, nelle viscere stesse più interiori dello spirito, dell'affetto, del sentimento, del criterio ultimo discrezionale del bene e del male. Quindi il giudizio di Dio è giudizio definitivo. Come introduzione elementare a questa nostra meditazione cristiana sul giudizio di Dio, su questa verità turbante e consolante, che faceva terrorizzare i santi. Sant'Agostino ai suoi fedeli di Ippona diceva: «Oh, io ho tanta paura della morte, ma soprattutto del giudizio di Dio». Il giudizio di Dio certamente non è un giudizio da concepire, e lo vedremo poi con l'aiuto del Signore, non è da concepire con un scenario di tipo umano. Non ci saranno lì tutti quei plichi degli atti del processo, ma ci sarà la trasparenza dell'anima in Dio, come raggio dentro raggio, come luce dentro luce. E il principale accusatore sarà lo stesso peccatore. E perché, miei cari fedeli? Per un fatto molto semplice, molto elementare, al quale noi ci teniamo tanto, al quale si può dire che il mondo moderno ha dato un prestigio giusto, legittimo. E dobbiamo riconoscere che è un vantaggio questo prestigio che il mondo moderno ha dato a che cosa? Alla libertà. Noi saremo giudicati dal Santissimo Dio e dal suo Figlio Gesù Cristo e dalla corte celeste degli apostoli, degli angeli e dei santi, di che uso avremmo fatto della nostra libertà. Non c'è altro. Tutto qui. Quindi tutto il resto di quello scenario con cui si presenta questo fatto ultimo della storia, non è semplicemente qualcosa di decorativo, siamo d'accordo, ma è per dare risalto a questo fatto. Noi saremo giudicati dell'uso della libertà. Quindi non c'entra il problema che la religione cristiana, oh, com'è dura, padre mio, com'è duro, inferno, diavoli di qua e di là. No. La religione cristiana santissima, portata da Cristo, anche lui, punto, ci ha dato la grazia di poterla eseguire, è la religione della libertà, di Dio concesso ad ogni creatura umana, potremmo dire ad ogni essere ragionevole, dotato di intelligenza, quindi anche agli angeli, e anzitutto agli angeli, poi all'uomo, ha dato la libertà. Cos'è la libertà? È inutile spiegarvela. Se ne parla tanto, a proposito e a sproposito, che è quasi diventata un po' il succo della stessa esistenza contemporanea. Si fanno contestazioni da tutte le parti in nome della libertà. Si contestano in alto e in basso. Si contesta la famiglia, si contestano i genitori, si contestano i professori, si contestano i governanti, tutto si contesta oggi in nome della libertà. Non tocca qui, non tocca a questa sede, miei cari fedeli, che noi prendiamo in esame questi vari tipi di accentuazione, si potrebbe dire qualche volta di esasperazione, di questo valore umano fondamentale che è la libertà. Ma è vero, come è vero che Dio è santo e benedetto, che l'elemento più profondo della natura umana è la libertà, non è l'intelligenza, non è l'affettività, non sono queste capacità tecniche, scientifiche, artistiche, no, è la libertà. E che si intende per libertà? Ecco, diamo una nozione semplice, per la libertà si intende la capacità indivisibile, la capacità personale, individuale, appartenente a ogni singolo, di disporre di sé, di disporre delle proprie azioni, di disporre della propria vita. È una nozione così semplice che è tanto semplice che l'uomo forse l'ha ancora da scoprire, valutare e apprezzare nella sua infinita grandezza, perché è partecipazione della libertà di Dio. Il Dio ha disposto di tutto secondo il suo beneplacito. L'uomo, o lo spirito finito, dopo Dio, dispone della zona del suo essere, dispone del tipo di vita che vuole scegliere, dispone delle realtà a cui vuole rivolgersi, del tipo appunto di esistenza che vuole condurre. Questa è la libertà. Saremmo giudicati dell'uso che abbiamo fatto di questa libertà. Ma quali sono le dimensioni di questa libertà? Anche questo è un argomento molto facile e molto semplice. Le dimensioni sono due: il finito e l'infinito, il mondo o l'eternità, i piaceri di questa vita o i piaceri celesti. Ma direte, ma padre, ma lei non tiene conto della realtà? La realtà mica è così semplice come la dice lei. Beh, certo, la realtà è complessa, varia da singolo a singolo, da individuo a individuo. Non direi varia da uomo e donna, no, no, no. In questo, tante donne hanno una volontà molto più gagliarda di tanti uomini di quattro soldi. No, non c'è differenza in questo. Poi ci sono le passioni, c'è l'eredità, fattori ereditari. Poi lei non conosce, potete dirmi, tutte queste teorie moderne, e la psicanalisi, tutta questa antropologia di oggi, che riduce ciò che prima si credeva libertà, la riduce a un gioco di circostanze, a un gioco di situazioni. No, 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 queste sono balle, sono chiacchiere. L'uomo è libero. Lo so in questo momento mentre vi parlo. Ognuno di noi sa che può fare e non può fare, se lo vuole, se non lo vuole, che può fare questo o può fare quello. Sapevate benissimo che potevate sposare quell'uomo e potevate non sposarlo, prendere quella donna e non prenderla, prendere quella carriera e quella strada e non prenderla, o prenderne un'altra. Certo, alle volte si affronta la realtà così, un po', è vero, alla leggera, e ci si accorge dopo, fatto il primo o il secondo passo, che si era sbagliato. Bene, ma è imputabile la nostra leggerezza di riflessione, non perché non avevamo libertà. Ci sono i casi, è vero, i casi estremi, di situazioni patologiche, ereditarie del sistema nervoso, a queste appartengono alla medicina. Ma non estendere i casi patologici, che sono sempre casi limite, al comportamento abituale dell'uomo. Così, miei buoni e cari fedeli, abbiamo fatto il prologo con l'aiuto di Dio, di questo grande mistero, che è la fine del mondo, il giudizio del mondo. È il giudizio della libertà. Deve essere una verità di estremo conforto. Noi cristiani siamo convinti, non semplicemente perché la fede ce lo dice, siamo convinti per una riflessione onesta, schietta, limpida in noi stessi, nella nostra psicologia, nella nostra interiorità semplice, non oscurata dalle passioni, oscurata dai pregiudizi, oscurata da certi studi che abbiamo fatto, no, ma dallo studio del nostro povero io su se stesso, dallo studio della nostra anima, dall'esperienza di quei momenti buoni e felici in cui ci siamo sorpresi a volere il bene, a volere la purezza, a volere la giustizia, a non tradire noi stessi con le nostre passioni. E lì, in questa esperienza di sincerità, abbiamo trovato la genuinità, l'autenticità della nostra povera natura, povera sì, ma infinitamente grande, perché fatta a immagine di Dio. In questo dolce e grande pensiero che Dio ci ha fatto a sua immagine e che questa immagine destinata a crescere, continuiamo la Santa Quaresima, che è appunto tempo di purificazione. Sì, si va dicendo che certi tipi di penitenza ormai non si usano più: digiuni, mortificazioni, rinunce a certe cose anche sensibili, nel mangiare, nel bere, ridurre un po' il fumare, ridurre certi divertimenti. troppo abuso di cinema, eccetera, di altre cose. Ah, ma l'uomo resta sempre quello, con i suoi peccati, le sue miserie, i suoi dolori, i suoi grovigli interiori. E allora ecco la penitenza. Sì, penitenza, anche penitenza come rinuncia di volontà, ma anche come castigo di questo corpo ribelle, di questo orgoglio ribelle. Nella penitenza ci conformiamo non a un'ascetica di tipo stoico, neoplatonico, così semplicemente ascetica di igiene, ma ascetica di amore, ascetica di espiazione, di conformità a nostro Signore Gesù Cristo benedetto morto in croce con noi, di quella croce santa, purissima, folgorante di luce che egli appunto presentò in mezzo alla luce del Tabor, mentre si glorificava pensando alla morte e al sangue che avrebbe versato per noi.